Parleremo di economia, perché molti hanno problemi economici e non capiscono perché. Alleluia. In Proverbi è scritto: c'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Che benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Chi fa incetta del grano è maledetto dal popolo, ma la benedizione è sul capo di chi lo vende. Alleluia. Gloria a Dio. In questo passo si parla di anche di commercio. Allora voglio sapere una cosa: ci può essere un commercio cristiano? Ma noi in questo mondo vediamo un sistema commerciale che è figlio del sistema economico di questo mondo, degli ultimi tempi. Questo sistema che si chiama Babilonia la Grande. Alleluia. Alzatevi in piedi. Leggiamo in Giacomo. Chiediamo al Signore di aiutarci a capire come essere benedetti mentre vendiamo il nostro grano. Alleluia. Giacomo 4:13. Leggiamo fino al verso 6 del capitolo 5. Amen. Trovato tutti? Sì. Ed ora a voi che dite: oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza, e un tale vanto non è, un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene non lo fa, commette peccato. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per arrivarvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti. La loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato e i lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage, avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Preghiamo. Padre Celeste, noi siamo certi in questo giorno che tu hai un messaggio per la tua Chiesa, per il tuo popolo, per noi, per me, Signore, e vogliamo chiedere al tuo Spirito di aprire, Signore, lo scrigno dei segreti, del consiglio segreto, Padre, affinché possiamo comprendere, Signore, la tua perfetta volontà in questi tempi che sono gli ultimi, ma sono anche quelli che tu ci hai dato. Grazie, Padre, confidiamo nella tua potenza, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. Amen. Se voi ogni tanto, ma non troppo, guardate qualche programma di attualità, potete osservare il dramma di questi ultimi tempi. I soldi che non valgono nulla. È veramente una realtà drammatica. Molti si considera, specialmente riguardo ai pensionati, ad esempio, che prendono Una cifra, la pensione sociale oggi che è intorno alle 500 euro mensili, è diventata davvero una miseria, perché si fanno dei calcoli e non vale neanche le 250.000 lire di prima, cioè praticamente dovevano essere 1 milione di lire e invece valgono 250-300.000 lire. Ed è una realtà che molti sono poveri, però c'è anche una realtà spirituale in tutto questo, e la vedremo con l'aiuto del Signore, perché le cose dello spirito non sono facili da distinguere bene. Vediamo la paura che prende gli uomini, che si riflette nel mercato del denaro economico, di questa famosa borsa. Molti dicono: ma cos'è questa borsa? Quando si sente parlare di borsa, dei valori, pochi sanno, però è molto semplice. La borsa è un mercato, solo che invece di vendere frutta e verdura si vendono soldi, titoli o almeno pezzi di carta che rappresentano dei titoli, dei valori, che rappresentano ad esempio quote di società, di industrie. Ecco che allora che il sistema economico è rappresentato meravigliosamente in modo negativo da questa borsa, dove circolano parole, circolano pezzi di carta che in realtà non valgono nulla, eppure sono capaci di affondare la società nella povertà all'improvviso. Pochi lunedì fa nelle borse si sono bruciati 470 miliardi di dollari in una mattina. Molti di voi non capiscono, non comprendono forse come può avvenire questo. Però una cosa soltanto posso dire: non voglio fare adesso una spiegazione, un trattato di economia, anche se io ho studiato queste cose, però non ho intenzione di parlare, anche perché alcuni meccanismi sfuggono. Però una cosa è importante da comprendere: il meccanismo che può far sprofondare una società e quindi portare alla povertà è un meccanismo emotivo, è solo un'emozione. Cioè, cosa succede? Che per la previsione del futuro il denaro perde valore o acquista valore. È come se il tuo portafoglio, immaginiamo, si riempisse, si svuotasse soltanto al battito del tuo cuore, per la paurosa aspettativa di quello che sta per accadere o per la gioiosa aspettativa di ciò che accadrà di bello. Cioè tu pensi che domani sarà migliore e i tuoi soldi crescono. Pensi che domani sarà peggiore e all'improvviso diventi povero. Ma non vi sto parlando di qualcosa di fuori dalla realtà, è la realtà economica. Se ad esempio succede questo, perché tutti vogliono, quando c'è un pericolo per il domani ad esempio, tutti vogliono vendere, è la legge dell'offerta e della domanda che determina i movimenti economici e il valore del denaro. Qualcuno, grandi economisti, dicono che l'economia mondiale è come una gigantesca bolla di sapone, piena di nulla, di vuoto, e basta niente per fare scoppiare tutto. Ed è quello che la parola sta dicendo. Quando noi leggiamo in Giacomo il sistema di questo mondo, l'arroganza di questo mondo, che vive costruendo un'economia sull'arroganza e sull'aspettativa del futuro, ipotecando il futuro, è proprio uno specchio della realtà economica che questo mondo vive. Andremo in tal città, staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Il mondo vive questo segnale che dovrebbe far capire che il domani è nelle mani del Signore per vivere l'oggi pienamente. Eppure le previsioni del futuro positive fanno arricchire molti, e una previsione negativa fa impoverire all'improvviso. Un rumore di guerra, un governo che cade, fa sprofondare la borsa, fa quindi abbassare il valore di questi titoli, di questi pezzi di carta, come anche un evento positivo fa innalzare. Il meccanismo di fondo è questo, che ci fa capire come l'economia di questo mondo nel quale viviamo è fittizia, è un'illusione. La parola di Dio dice che noi dobbiamo stare nel Signore invece, dire se Dio vuole faremo questo e quello, non vantarci del futuro con arroganza. Ora io vi volevo dire, faccio un esempio, parlavamo dei pensionati prima, il mondo, i pensionati di questo mondo sono nella povertà, eppure vi voglio dire una cosa, spiegatemelo voi, poi ve lo spiego io se non me lo spiegate voi. Conosco una persona, una pensionata di 79 anni, che ha una pensione sociale, che vive con quella pensione, paga le bollette di casa sua, mangia e aiuta anche due ministeri a tempo pieno. Ditemi come fa. Come fa? E questa è la benedizione. Alleluia. Il Signore benedice il suo stipendio e lo moltiplica pure. Perché è impossibile che questa donna di Dio possa dare tanto per l'opera del Signore. Ogni mese lei toglie, vi dico la cifra, forse 200 euro. 200 euro! Per l'opera del Signore, per sostenere dei missionari, dei pastori, dei servi di Dio. Ed anche ai nipoti. E vive. Vive col marito, con la stessa pensione. Però il marito ha ancora la macchina. Il marito fa la spesa. Come fa? Vedete, questa è la prova spirituale che l'economia si basa su fatti spirituali. Negli ultimi tempi il Signore giudicherà il sistema di Babilonia. Questo commercio, c'è chi fa o chi risparmia più del dovuto e non fa che impoverire. Com'è possibile? Se non fosse un fatto spirituale, come, ditemelo, com'è possibile che magari una famiglia che ha due stipendi è sempre nella povertà, è sempre nel bisogno, grida miseria e magari non fa niente per il prossimo, per i poveri, per l'opera di Dio, non ha la decima, non ha le offerte, non ha mai niente da dare al Signore, com'è possibile? Perché risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Perché la legge dell'economia è una legge spirituale, il mondo la vive. Vorrei chiamare un economo qui, un economista oppure un uomo di finanza per spiegarvi che quello, per confermare quello che vi ho detto, che è solo un fatto emotivo. Il movimento e la crescita di miliardi è solo un fatto emotivo, per capire che noi possiamo dire più che emotivo è spirituale. Perché l'arroganza di questo mondo, di questo uomo, di questa umanità, che ipoteca il futuro, che vuole capire cosa domani succederà, che vuole mettersi al sicuro. Alleluia. Non fa altro che attirarsi la maledizione. Ma del resto noi sappiamo che negli ultimi tempi, in Apocalisse è scritto che questo sistema economico sarà giudicato, Babilonia la Grande. Se voi leggete i capitoli 17 e 18 di Apocalisse, è scritto che i mercanti della terra, 18:11, piangeranno e faranno cordoglio per lei, per Babilonia. Babilonia è il sistema, anche il sistema economico di questo, che guida questo mondo, che governa questo mondo. I mercanti, i commercianti piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci. Il Signore mi faceva sentire giorni fa che ci sarà un crollo, una carestia, un momento difficile per l'economia in Italia, ma credo anche in molte altre parti del mondo. Piangeranno e faranno cordoglio perché nessuno compra più le loro merci, oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora. E c'è un elenco di queste, di tutte le merci. Unguenti, incenso, vino, buoi, pecore, cavalli, carli e persino corpi e le anime degli uomini, corpi e le anime degli uomini. Questo sistema economico fittizio consuma di tutto, si ciba anche di corpi e di anime degli uomini. Non è, questa è una profezia letterale, perché noi vediamo che in questi ultimi tempi non solo quell'arroganza dell'uomo sta arrivando a fare commercio anche dei corpi, e non lo sappiamo, prostituzione, sfruttamento, schiavitù, perché c'è una realtà di schiavitù attuale che di cui non si parla molto, e commercio di anima, anche il commercio degli organi, illecito, illegale, sono cose terribili. Terribili, bambini presi, venduti per fare commercio di organi, uccisi chiaramente, non è una cosa di uno o due, sono migliaia e migliaia di casi registrati, bambini che scompaiono per questo motivo, anche uomini, donne che vendono i propri organi. In Oriente è diffusa la pratica di vendere un rene, ad esempio, per 1.000, 2.000, 3.000 euro. Ed è una pratica molto diffusa in India, nelle regioni orientali, tantissimi hanno imparato, vendono un rene, perché tanto vivono lo stesso anche con uno. Quindi la profezia della parola si avvera al 100%. Il popolo di Dio, come deve vivere questi fatti? Perché il mondo sta per essere giudicato? Perché il sistema economico sta per essere giudicato? Per quale motivo? Io vi voglio dire qualche cosa, guardandolo proprio da questo passo di Giacomo che abbiamo, per comprendere come muoverci in questi tempi. Perché se è vero che il messaggio è questo, se è vero che essere ricchi o poveri, avere il necessario o no, è un fatto spirituale, dobbiamo allora imparare a muoverci nella legge di Dio. Amen. Perché se tu ti muovi nelle leggi degli uomini sarai sottoposto alla distruzione della legge dell'uomo, del sistema di questo governo di questo mondo. Ma se tu ti muovi nelle leggi di Dio, allora tu vedrai la benedizione. Il Signore ti preserverà. Giacomo qui sta dicendo di alcuni errori fondamentali che fa l'economia di questo mondo, gli uomini di questo mondo, perché tutti sono sottoposti a un sistema economico di tipo commerciale, perché viviamo in questo sistema, anche se non tutti vendiamo, tutti compriamo, per cui la nostra benedizione è basata sul sistema commerciale di questo mondo, un sistema però che è illusorio, che non è reale, non è fondato su una ricchezza reale. Voi sapete anche che i soldi dovrebbero essere corrispondenti, tu hai 10 euro in tasca, dovrebbe esserci un pezzo d'oro che corrisponde a quei 10 euro nella Banca d'Italia. Sapete anche questo, vero? Ma voi sapete che non è così. Sapete che questa è l'inflazione, perché uno Stato non può mettere... Qualcuno si chiede come vanno in giro i soldi? Non possiamo stamparne un po' di più così, ne abbiamo quanti ne vogliamo? Non è possibile, perché originariamente... La carta moneta era semplicemente la sostituta, il primo titolo cartaceo che sostituiva l'oro materialmente contenuto nei forzieri di uno Stato. Cioè uno Stato aveva, 10 chili d'oro che valevano una tale cifra, stampava tanti soldi per quanto oro aveva nelle riserve. Questo era l'origine della carta moneta, è stata questa qui. Prima si facevano i soldi direttamente d'oro, no? Avevano valore intrinseco in se stesso, poi si abbandonò. Perché l'oro era un metallo raro e prezioso. Ma adesso gli stati mandano in circolazione molta più carta moneta di quanto oro abbiano nei forzieri. Per cui tu usi una ricchezza che di fatto non vale nulla. Vale solo in virtù di una garanzia legale. E lo Stato che ti dice non ti preoccupare, usali, io ti garantisco che puoi comprare. Ma di fatto non corrispondono alla ricchezza dello Stato. Questo è quello che scatena l'inflazione, ma poi sarebbero tanti discorsi ma per farvi capire che c'è un'illusione in questo mondo, un'illusione nel campo economico, una bolla di sapone. E com'è che si è arrivati a questo? Si è arrivati a questo per il peccato, molto semplice. Non si è arrivati perché l'uomo ha fatto tutto quello che poteva fare giusto e poi all'improvviso la vita, le circostanze hanno prodotto questa realtà. È il peccato. È il peccato. Abbiamo visto che quello che l'arroganza, il dimenticare Dio, il non vivere nell'umiltà, non accontentarsi di quello che il Signore provvede. Questi sono i problemi che hanno prodotto questo pericolo imminente che sta per cadere addosso, questa calamità che sta per venire sul sistema economico. Il fratello David Wilkerson ha profetizzato che c'è una profezia che riguarda anche gli ultimi tempi. Le città si svuoteranno, molti torneranno a cercare nella terra, zappandolo, un poco di cibo. Sono delle realtà che si stanno per compiere sotto i nostri occhi. Qual è il problema? Accumulare o cercare ricchezze ingiuste, frodare i salari. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Frodare i salari. Voi sapete che frodare il salario è uno dei grandi peccati dell'umanità. Nella Bibbia in molti passi si parla di questo problema del peccato di frodare il salario. Ad esempio Deuteronomio 24:15. Dove è scritto: gli darà il suo salario ogni giorno, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e l'aspetta con impazienza. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non commetterai un peccato. Alleluia. Gloria a Dio. Il Signore detesta coloro che frodano i salari. Molta dell'economia oggi è costituita dalla frode, dallo sfruttamento. Ecco perché c'è maledizione nell'economia e nel commercio. Perché se tu basi la tua ricchezza sullo sfruttamento di coloro che lavorano con te, tu sei sotto maledizione. Il commercio è sotto maledizione per questi motivi. C'è una giustizia di Dio, c'è un salario di giustizia. Io non saprei indicarvi quant'è il salario di giustizia oggi, perché comunque noi non possiamo basarci sulle leggi degli uomini. Noi sappiamo che le leggi degli uomini sono parziali. Sappiamo anche che la legge di Mosè addirittura era parziale, no? Eppure era promulgata dagli angeli, e sappiamo che adesso è sostituita dalla legge perfetta di Dio. Figuriamoci le leggi degli uomini. Io non sto dicendo che il rispetto della legge umana al 100% sia la garanzia della benedizione. Io sto dicendo che il Signore ci chiede di cercare la sua giustizia, la sua legge perfetta. Allora certamente, se qualcuno di voi ha qualche dipendente, tu devi cercare di capire quant'è il salario giusto affinché egli possa condurre una vita dignitosa. Chiede al Signore, egli ti farà capire come non frodare il salario. Noi abbiamo molti fratelli bulgari, per esempio, che vengono in Italia per lavorare, e molte volte loro sono testimoni anche di ingiustizia, credo, benché magari essi, non lo so, quant'è la giornata media, Boica, quanto vi danno? 25. Secondo te è un salario giusto o basso? Da cristiana, cosa pensi? Basso. Quanto sarebbe il salario giusto secondo te? Dillo davanti al Signore, ti sto chiamando a dare un'idea in semplicità, chiaramente non lo puoi dire, però 25 euro al giorno è basso. Oggi sono quelli che guadagnano migliaia e migliaia di euro, ma ci sono altri che vengono sfruttati per 100-200 euro al mese, e questo è peccato davanti a Dio. Noi non possiamo stabilire la benedizione della nostra vita su un sistema che non rispetta la legge di Dio, perché se siamo in un sistema corrotto, anche il nostro sistema prima o poi crollerà. Io ho fatto il commerciante per tanti anni e mi sono detto: Signore, se io non posso fare il commerciante rispettando le leggi degli uomini, non perché siano giuste, perché non sono giuste, ma per la testimonianza, io non lo farò. Ma se tu mi dai grazia di benedirmi affinché io possa avere il necessario e pagare ciò che la legge richiede, ad esempio, io andrò avanti. È un sistema che non funziona, è un sistema che crollerà. Babilonia la grande, cari nel Signore, è lo spirito che lo sta profetizzando, crollerà. Ma i figlioli di Dio che faranno? Crolleranno con esso? No, no, perché se tu ti muovi nella legge di Dio, nella legge perfetta, tu non sei sottoposto alle leggi di questo mondo. Questo è la garanzia, è la benedizione dei figlioli di Dio, che tu, anche se vivi in questo mondo, ma se tu ti muovi secondo le leggi di Dio, io non sto parlando che ci sia giustizia assoluta nel far fronte a tutte le richieste del fisco, cose di questo tipo, perché c'è frode, c'è impostura, c'è furto, e queste cose noi possiamo denunciarle con forza. Perché i comuni fanno cartelle false, inventano dei tributi che non ci sono, mandano ai poveri richieste di denaro che loro non possono assecondare, che nascono da frode, da un sistema corrotto. Vigili improvvisati fanno multe a ogni angolo della strada per arricchire i comuni, perché i comuni stessi non hanno adempiuto alla legge di Dio e adesso vogliono recuperare e uscire dalla povertà e dal debito astronomico nel quale si trovano, frodando e sfruttando la buona fede degli uomini. È tutto un sistema corrotto. Noi non possiamo trovare giustizia nella legge degli uomini. Il Signore ci chiama a ubbidire all'autorità, a rispettare le leggi, a pagare il tributo, ma è un fatto di testimonianza, non altro. Perché Gesù disse un giorno a Pietro, vi ricordate, Pietro che dice: a chi si chiede il tributo? Ai figli o agli stranieri? Agli stranieri, disse Pietro. E Gesù disse: agli stranieri. Ma per non scandalizzare, vai, pescherai un pesce, troverai una didramma, paga la tassa per me e per te. Per non scandalizzare, non per giustizia. Chi ha orecchie da udire oda. Ma i figlioli di Dio devono essere sottratti al sistema di questo mondo, al pericolo. Dobbiamo imparare a vivere in questo mondo piamente, giustamente, avendo di che nutrirci, di che coprirci, essere contenti. Questa è la prima garanzia per noi. Perché l'errore è stato quello: accumulare tesori negli ultimi giorni. Allora i credenti non cercano di accumulare tesori, grandi, se forse in mezzo a noi non so se c'è qualcuno che ha tesori, io non vi conosco, non conosco i vostri conti economici, ma so se il credente vive una vita moderata, non avrà mai mancanze. Io non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane, dice il salmista. Sono stato giovane e sono anche invecchiato, ma non ho mai visto il giusto abbandonato e nella sua discendenza mendicare il pane. Alleluia. Il Signore preserverà il suo popolo in questo sistema, coloro che rispetteranno la legge di Dio, coloro che si muoveranno nel timore di Dio, coloro che non dimenticheranno i propri doveri verso il Signore, coloro che ubbidiranno alla legge perfetta di Dio, perché essi vivranno un miracolo, essi vedranno il loro denaro moltiplicarsi. Sapete una cosa? Questa donna di Dio di cui vi parlavo prima, ogni mese ha più soldi di quanto ne prende, perché quando lei fa i calcoli di ciò che ha speso è sempre più di quanto ha preso di pensione. E non potrebbe essere diversamente. E non vivo un miracolo di una sola volta, di una sola volta, perché noi sappiamo che il Signore è potente da fare anche queste cose. La farina nel vaso non finirà, l'olio non si esaurirà. Il Signore farà un miracolo. Per te che ti muovi nella legge di Dio, farà un grande miracolo, ti darà quello che ti serve. Farà abbassare il tuo denaro perché avrai sapienza. Confiderai nel Signore e risparmierai un sacco di soldi in medicine. Sono molti credenti che hanno uno stipendio alto, ogni mese spendono centinaia di euro dal medico. Io ringrazio il Signore che, a parte qualche aspirina, non do soldi al medico da decenni. Anzi, la mia dottoressa, che anche mi conosce forse, quella dove va Giusi. Ma io non mi vanto di questo. Dico, Signore, sto in te, perché se ho bisogno vado. E vi assicuro che andrò, se il Signore mi dice che c'è bisogno. Però la mia mentalità è cambiata. È cambiata radicalmente, profondamente, non per finta. Perché io credo che il Signore è colui che mi guarisce. Io non corro impaurito dal medico, perché la mia vita è un vapore. La mia vita è un vapore che si alza e svanisce. E la mia vita è nelle mani del Signore. Ma se tu hai paura, tu correrai dal medico ogni minuto. E poi non ti basta il tuo medico, vai dallo specialista. Ogni mese sprechi 100-200 euro dagli specialisti. Molti sprecano soldi, estetisti. Queste cose sono peccato davanti a Dio. È l'interdetto che tu crei. Tu crei il fondamento per l'interdetto nella tua vita. Perché se tu fai spreco di denaro, lussi, certamente è bello essere ben vestiti, è bello avere cose di qualità, ma riconosciamo la legge di Dio. Anche lì c'è un sistema per capire qual è il giusto. Interrogare lo Spirito Santo e dire, Signore, ma se io dovessi trovarmi a evangelizzare a un gruppo di poveri, posso presentarmi? O sarei svergognato? Ci sono tanti modi per capire qual è la volontà di Dio. Anche nell'equilibrio degli acquisti, delle cose che facciamo. Il Signore sta dicendo questo perché vuole preservare il suo popolo. Egli non darà al suo popolo negli ultimi tempi né ricchezze estreme affinché il popolo non insuperbisca e rinneghi Dio, e né povertà estrema affinché non bestemmi profanando il suo nome. Amen. Il proverbio è scritto: non mi dare né povertà né ricchezze. Allora il Signore ci sta parlando affinché ognuno metta a posto nella propria vita, secondo la legge di Dio, ogni giustizia, per non costruire sul fondamento del sistema economico di questo mondo. Molti oggi usano ricchezze che non hanno. È faticoso uscire da questo sistema. Io ne sono testimone, perché è stato molto difficile interrompere il sistema nel quale anch'io ero col mio negozio, perché quello è il sistema di questo mondo. E allora molte volte occorrono anni per restaurare, perché come sono occorsi anni per distruggere, tu non puoi sperare che in 10 minuti il Signore venga e faccia miracoli, che sono poi in realtà interventi che dipendono dalla determinazione che tu hai nel mettere a posto le cose, rinunciando, e sono disposto anche a mangiare pane e cipolla, gridandolo davanti al nemico: io soffrirò, ma restaurerò la legge di Dio nella mia vita. Ve lo ripeto, la legge di Dio, perché non sempre le leggi degli uomini possono essere, la richiesta dell'uomo può essere esaudita o la legge restaurata nella nostra vita. Io sono realista, non vi sto facendo discorsi fuori dal tempo, dalla realtà, che io conosco la realtà. Ma sto dicendo che il popolo di Dio vivrà rispettando le leggi di Dio, e se ieri ha sbagliato, oggi non sbaglia più. Se tu non puoi fare una cosa, non la fai. Se tu non puoi prendere un dipendente, non lo prendi, lavori il doppio tu. Se tu non puoi fare qualcosa perché quello adesso trasgredisce la legge perfetta di Dio, tu non la fai. Se avevi i soldi per comprarti una bella macchina, non la compri. Se ce l'hai, te la compri. Fare debiti è il sistema di questo mondo. Certamente io non parlo che i credenti non devono fare mai nessun debito, perché a volte c'è qualche cosa che si può fare, che so, un debito, il mutuo per la casa, ad esempio, una piccola rata per comprare quella macchina che altrimenti è difficile avere. Ma io non sto parlando di questa giustizia. Io sto parlando di chi magari non arriva a fine mese eppure ha impegnato tutto lo stipendio in rate, ad esempio. Questa non è giustizia. Perché se tu sai che hai uno stipendio di 1.000 euro, ad esempio, tu non puoi impegnare in rate e mutue più di una parte. Che so, quanto può essere la giustizia? Quanto ti serve per vivere, per mangiare, per dare da mangiare ai tuoi figli? Al Signore! Prima di tutto al Signore! E non mi spavento di dirlo, prima al Signore! Quanto ti serve? Se tu poi fai i conti male, impegni tutti i tuoi, il tuo stipendio in rate, in mutui troppo grossi, poi a chi vai a raccontare che ti trovi male? Ma lì una spada trafiggerà continuamente la tua coscienza, perché hai fatto dei passi sbagliati, ipotecando il futuro, dicendo domani farò questo e farò quello. Il popolo di Dio vive in un altro sistema economico. Il popolo di Dio vive della benedizione di Dio. Vede bastare i propri soldi, i santi del Signore. Io lo so che questo non vale per molti di voi, ma io so che il Signore è qui e sta parlando affinché vi dia aiuto. Perché molti possono tornare indietro. Se devi vendere qualcosa, vendilo, sbrigati. Ripristina una libertà. Se non puoi comprare qualcosa, non la compri. Resta libero. Non metterti sotto schiavitù. Non copiare il sistema di questo mondo. Oh Signore, dacci grazia, perché stiamo lottando per restaurare la benedizione della legge di Dio nella nostra vita. Fermati a qualunque punto sei. Se il passato ormai è contaminato, è corrotto, è andato, lascia perdere. Il Signore conosce ogni cosa, Egli perdona, Egli restaura. Molte cose vecchie non possono essere risolte per alcuni. Ma il Signore perdona, copre, perché tu possa uscire e trovarti da questo momento nella legge di Dio, nella legge della benedizione, della moltiplicazione. Altrimenti anche tu sarai vittima della maledizione di colui che risparmia più del dovuto e non fa che impoverire. Quanti credono a questa parola? Ora, seguitemi bene. Qui è scritto che se tu hai, immaginiamo, pensiamo allo stipendio, allora non è il fatto di risparmiare in un modo avaro, idolatra il denaro, si tratta di impiegarlo bene. Amen. Il Signore non ti ha dato il denaro o i tuoi beni perché tu ne faccia incetta. Voi sapete le storie di quelli, di quei barboni, più di uno ne hanno trovato, che hanno vissuto una vita da morti di fame, da poveracci, e poi hanno trovato sotto le mattonelle, sotto il materasso, miliardi, no? Ne conoscete? Io ne conosco da Maierato, Maurizio ne conosce un altro. Non è quello che il Signore ti chiede, perché risparmi, ma sei povero, sei misero. Il Signore ci sta chiedendo di usare bene le risorse che Egli ci ha dato, perché chiunque ha sarà nell'abbondanza. Alleluia. Se usa nella legge del Signore e costruisce sulla legge del Signore e non sulla legge dell'economia mondiale di questa Babilonia che sta per essere giudicata, alleluia, allora con queste premesse il Signore ti preserverà. Egli, anche se hai perso tutto, ti darà il doppio. Quando tu sei restaurato, vi ricordate di Giobbe? Giobbe aveva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 buoi, 500 asini. e serve e serve in abbondanza, 3 figli e 10 figli, perse tutto. In quel tempo fu combattuto. Ma lascia stare Dio e muori, gli diceva la moglie. Gli amici, tu hai peccato, sei degno di questo. Giobbe diceva no, no. Io so che il mio Redentore vive, no. La mia giustizia si è fondata in ogni tempo sul timore di Dio. Non mi convincete di peccato, perché io ho fatto di tutto per rispettare la legge di Dio. Mi lamenterò, mi sentirete gridare, mi date i cocci per grattarmi, ma io non rinnego il Dio e neanche vi do ragione. Alla fine Dio giudicò anche gli amici di Giobbe, perché non parlarono secondo giustizia. Il nemico voleva accusarlo. Il nemico vuole accusarti. Tu hai sbagliato, hai peccato, hai frodato, hai rubato. Non farti accusare. Se hai guardato a Dio ogni giorno della tua vita, e ricordati di Giobbe, che alla fine ebbe esattamente il doppio, e così si ritrovò con, invece di 7.000, 14.000 pecore, invece di 3.000, 6.000 cammelli, invece di 500 buoi ne ebbe 1.000, invece di 500 asini ne ebbe 1.000, esattamente, matematicamente, il doppio. Puoi leggerlo nel libro di Giobbe. Alleluia. Alziamoci in piedi. Gloria a te. Signore, noi vogliamo pregare insieme in questo giorno, perché vogliamo avere la liberazione, Padre, dal sistema economico mondiale. Vogliamo sottrarci, Signore, nello spirito a questo sistema, rifiutando l'intrigo, l'inganno, la vergogna. Vogliamo, Signore, rifiutare come Chiesa e come popolo Tuo la frode dei salari, Signore. Vogliamo rifiutare, Padre, la ricchezza ingiusta. Vogliamo rifiutare nel nome di Gesù. Se c'è qualcuno che crede con me, venga qui avanti, se ha questi problemi, preghiamo insieme. Alleluia. Vogliamo rifiutare, Signore, l'accumulo dei tesori. Vogliamo rifiutare l'avarizia. Vogliamo rifiutare, Signore, quel risparmiare più del dovuto. Ma vogliamo imparare a vendere con giustizia quel grano, Signore. Alleluia. Oh, perché la benedizione è sul capo di chi vende il grano che tu hai dato, Signore, con giustizia di Dio. Alleluia. Oh, e lo Spirito Santo è qui per liberarci. Alleluia. Perché dà liberazione al suo popolo, perché egli non vuole che tu sia nella distretta. Ma se tu lo sei, oh, da questo momento pentiti. Pentiti. Dici, Signore, ho sbagliato. Dammi grazia di restaurare ogni cosa. Comincerò da oggi, perché le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Alleluia. E noi, Signore, rifiutiamo la condanna, il giudizio del nemico, come Giobbe rifiutò l'opera dei consolatori molesti. Così, Signore, noi vogliamo rifiutare. Alleluia, in questo momento, Padre, quello spirito di quel senso di condanna, Signore. Perché noi siamo tuoi figliuoli. Oh, possiamo suonare qualcosa, Noemi? Alleluia. Perché dello spirito. Oh, il Signore è qui perché sta facendo patto con qualcuno. Ma ci sono molti che devono pentirsi. Perché alcuni hanno sbagliato. Ma altri hanno derubato il Signore anche. Dicendo, Signore, non ho abbastanza per te. Non ho abbastanza per l'opera tua, non posso darti la tua parte, la darò il prossimo mese. Ci sono molti che devono pentirsi per entrare nella legge di Dio, alleluia, perché il Signore negli ultimi tempi preserverà il suo popolo, preserverà coloro che confidano nella legge dell'Eterno, coloro che non risparmiano, che non si risparmiano per il Signore. Coloro che riconoscono la giustizia, coloro che riconoscono l'equilibrio. Alleluia, adesso che farai? Adesso che farai? Oh Signore, preghiamo. Cari del Signore, è un momento di spirito. Il Signore sta dando liberazione vi chiedo di pregare con me, con intercessione potente, perché egli vuole liberare alcuni da problemi economici. Egli è il liberatore. Alleluia. Alleluia. E quindi state pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siete pazienti anche voi. Ecco, egli ti dà pazienza per aspettare e fare le cose al momento giusto. Se ti serve qualcosa di importante, abbi pazienza. Egli provvederà. O la cosa in se stessa, o il denaro per acquistarla, in contanti. Ma non fare debiti. Non sacrificare all'oppressore la tua benedizione. Oh Signore, il ladro non viene se non per rubare. Alleluia, ammazzare e distruggere, ma tu sei venuto per dare vita e darla in abbondanza. Nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi siamo davanti a te in questo momento. E sappiamo che il nemico non è d'accordo con questo messaggio. Sappiamo che molti in questo momento stanno con disagio ascoltando questo messaggio, perché sanno di essere sotto la legge di Babilonia. E non hanno tanta forza ad obbedire alla legge di Dio. Alleluia. Ma il Signore è il liberatore del suo popolo. Alleluia. Alleluia. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. E avete udito della costanza di Giobbe. E conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate, non prendete impegni, non impegnate, non fate pegno della vostra vita, di ciò che non vi appartiene. Non fate pegni, non giurate né per il cielo né per la terra, né con altro giuramento. Non fate promesse, non sottoscrivete, alleluia, piani di rientro. Non sottoscriveteli, non firmate contratti. Alleluia, alleluia, Jesus, Signore, t'adoriamo, Gesù, alleluia. T'adoriamo, Signore. Alleluia, Signore, noi vogliamo la tua benedizione, perché il tuo popolo è ricco in ogni tempo. Alleluia, affinché arricchito di ogni ricchezza, alleluia, possa essere generoso, largamente generoso, la quale ricchezza produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Alleluia, oh Signore. Jesus, benedetto tu sei, Padre, tu vedi i cuori in questo momento. Tu vedi coloro, Signore, che stanno piangendo i propri errori, Signore. Ma tu stai parlando di una legge superiore a quella quale essere sottoposti. Alleluia, perciò egli ti libera dal peso della legge degli uomini. Egli ti libera, alleluia, dalla schiavitù della legge. Perché egli sulla croce ha portato la maledizione della legge e del peccato, morendo per te e per me. Alleluia. Perciò tu puoi ricevere ora la benedizione dei figliuoli di Dio e camminare da oggi in poi in questo mondo piamente e giustamente, guardando in alto. Alza gli occhi e guarda. Colui che ti protegge è Dio. Alleluia. Cantiamo. Io alzo gli occhi ai monti. Alleluia.
lodiamolo con un Salmo 121. Jesus. Perciò puoi rialzare il capo, non importa in quale situazione ti trovi, alleluia, in questo momento, ma tu puoi rialzare il capo, alleluia. Jesus, benedetto tu sei, Jesus, perché tu vuoi guardare alla legge di Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Alza le tue mani verso il cielo, alza il tuo sguardo verso il cielo, rialzate il capo, levatevi, perché la vostra liberazione è vicina. Quando vedete queste cose, sappiate che il tempo è vicino. Oh, popolo mio, rialza il capo, levati nella mia giustizia e io ti benedirò. Alleluia, Jesus. Oh, Jesus. Uscite da essa, oh popolo mio. Uscite da essa, oh popolo mio, dice il Signore. Uscite da essa. Uscite da questo sistema, affinché non siete complici dei suoi peccati e non siete coinvolti nei suoi castighi. Uscite da Babilonia, dice il Signore, perché noi non vogliamo essere complici, Signore, non vogliamo essere complici. Noi non siamo complici e perciò non saremo coinvolti. Dillo, io non sarò complice, perciò non sarò coinvolto nella distruzione di Babilonia, poiché io sono destinato a ricevere la benedizione dei figliuoli di Dio. Amen, amen, amen.